il podcast a 360 gradi. Buonasera Paoletta e benvenuta. Allora, come hai visto, ti ho messa VIP, quindi benvenuta in live. Allora, stasera parliamo di film horror come sempre, quindi con dei film di notte horror, quindi la rubrica che davano su Italia 1 il venerdì sera, credo il sabato sera. L'altra volta abbiamo già fatto delle discussioni su questi film, oggi invece cerchiamo di approfondire il film del 1990. 1990, appunto, che hanno proiettato i seguenti film. Uno è Ammazza Vampiri, intanto un film interessante, da cui ci hanno fatto dei altri seguiti. Hanno fatto dei seguiti abbastanza interessanti e ora andremo ovviamente ad esplorare. Il primo film è questo, appunto, 1985 di Tom Holland. Trama: Charlie con la sua ragazza Amy a un certo punto nota qualche cosa nell'appartamento del nuovo vicino, Jerry. Vabbè, non è Jerry Scotti, per quanto si creda, non è Jerry Scotti. Questi, con le sembianze di un vampiro, sta assalendo una ragazza. Sconvolto, Charlie si mette al corrente delle cose. Poi non. E non è italiano, però è scritto così. Sia sua madre che Amy, ma non è creduto. Ma chi è che ha scritto sta trama? Che non capisce niente, cioè, in un italiano sconvolgente. Il ragazzo però non si sbaglia e Jerry, visto di scoperto, tenta di ucciderlo. Anche Amy è in pericolo, ma Charlie ha un prezioso, anche se riluttante, alleato. Ennesima variazione sul tema del vampirismo. Il film, pur mantenendo intatte le componenti horrorifiche tipiche del genere, spettacolare le trasformazioni, vi introduce però una cosa massiccia di ironia. Sì, effettivamente questo, più che horror, è una commedia horror, effettivamente, ed è un film interessante dal punto di vista. Ripeto, ci hanno fatto anche dei seguiti, e sono dei seguiti abbastanza carini, anche perché poi non è che sono film eccezionali, comunque da un punto di vista prettamente tecnico non è che sono sti filmoni, però effettivamente hanno un suo perché. Poi nel filone dei vampiri effettivamente hanno fatto di tutto, anche se alcuni sono più seri, altri sono meno seri, e vedremo nei anni prossimi come hanno anche sviluppato il film dei Buffy la mazza vampiri, il primo Buffy, che però non fu così eccezionale, anzi fu proprio il contrario, fu un film abbastanza indecente secondo me da un punto di vista proprio del film, mentre questo invece è più carino. Il seguito è comunque, si può anche reperire, è abbastanza raro questo, infatti questo film si trova a molto, c'è un tizio che su Amazon l'ha trovato. Buonasera Coin, grazie Coin, come va? E questo film lo hanno trovato a 120 euro su Amazon, è uno dei pochi rimasti di questo film. Ora è un prezzo un po' tanto alto effettivamente. Vediamo un po' i commenti della gente. Un cult assoluto, esattamente. Beh sì, posso anche essere d'accordo. Simpatica variazione del tema, le finestre sul cortile. Adesso tutto a posto, con tutto a posto, siamo qua. Simpatica variazione, no, non credo proprio. Gran bel film horror anni 80, che a differenza di molti altri film del genere all'epoca è il migliore, ma insomma, forse sui vampiri sì, ma però non è proprio il migliore in assoluto, non credo. Tra loro è un po' di commedia, si avvale di ottimi effetti speciali, concordo assolutamente. Suspense senza splatter, assolutamente, sono d'accordo con quello che dicono. Nonostante sia molto apprezzato da tutti, io l'ho trovato parecchio banale. Ci sono un paio di buone idee, ma è troppo anni 80. Beh, come, scusate, questo film è del 1985, io questo commento non l'ho capito. È troppo anni 80, ma se è dell'85 il film, come fa a essere troppo anni 80? Domanda, è ovvio che sia in una componente anni 80, è normale. Cosa sperava di vedere questo qui? Vabbè, comunque, questi sono i commenti che io trovo stupidi, perché cosa vuol dire troppo anni 80? Ma non ci azzecca nulla. È proprio una cosa inutile, proprio perché è fatto nell'85, che ora potevi dirmelo su un film anni 90, tipo su un qualsiasi horror anni 90, mi dici Ah, però è troppo anni 80. E vabbè, ci può anche stare. È una cosa che io personalmente non amo. Sì, infatti, credo anch'io. Però vedi, qua c'è anche scritto. Io sono iscritto anche. Poi do anche il voto. Per me è un 3 stelle su 5. Ah, non ho fatto login. Vabbè, che se ne. Vabbè. Tutti gli aspetti non mi ha convinto. Carino, niente di più. Vabbè, questo. Vampire con una faccia e una dentatura un po' diversa, ma è un horror di tutto rispetto. Ma sì. Horror anni 80 incentrato sul tema dei vampiri con una buona dose di humor ed efficaci effetti speciali. Concordo. Il vostro vicino di casa è un vampiro. Non preoccupatevi, ci pensa Peter Vincent. No, vabbè, questo effettivamente. Sì. Io l'ho trovato piuttosto divertente, ben fatto, tra i migliori di vampiri assoluti. Sì, ci può stare anche questo. Comunque, questo è la locandina, invece guardiamo la locandina. Tra l'altro la locandina è molto bella, Friday Night, come voi vedete, comunque molto bella anche la copertina, anche molto, cioè, disturbante comunque. È sicuramente meglio questo, probabilmente anche di vari commenti che ho sentito, quindi. Assolutamente, questo comunque lo vedete, come qua vedete sembra una roba eterea, tipo fantasmi, eccetera, qua c'è le zanne da vampiro, la casa, può anche ricordare effettivamente. Prossimo film che hanno proiettato, unico indizio, la luna piena, 85, anche questo, 104 minuti. La locandina è questa qui, oddio, ce l'ho anche qua, questa è una locandina, non credo che sia questa, però è tratto da un film di un libro di Stephen King. Il racconto, e questa è la trama. Nella piccola città di provincia i cadaveri si sprecano così, in una città a caso, i cadaveri. Vai. Chi è l'assassino? Un ragazzo. No, questa non si può dire. Sai questa parola? Un ragazzo? Vabbè. Nota che i delitti avvengono sempre durante i periodi di luna piena e da ciò risale i colpevoli. Un licantropo. Ciao, ciao, benvenuta. Come va? Ovviamente, se si chiama unico indizio della luna piena, cosa poteva mai essere? Vabbè, comunque. Ossia, un uomo lupo sensibile all'influsso del satellite. Il bambino in carrozzella giocherà anche un ruolo rilevante nella cattura. Il film è piuttosto ripetitivo e mostra tutte le situazioni canoniche dei generi. Più che al suo regista, la pellicola si deve al soggettista, un produttore, Dino De Laurentiis, che era un grande scopritore di film, autore degli effetti speciali, Carlo Rambaldi. Quindi qua c'è la mano italiana. Bene, bene. Sì, dei lupi mannari. Tutto bene, tutto a posto. E quindi qua c'è una mano italiana, come poi vedete, Carlo Rambaldi. Vediamo, eccolo qua, vediamo i commenti subito, 6.3. Allora, i commenti. È un film deludente, appena sufficiente. Vabbè, io non so cosa la gente si aspetta. Film di buon intrattenimento per gli amanti del genere. Anche il cast interessante lavora bene. Però, quello che a volte fa il ragazzino sulla sedia a rotelle è assolutamente inverosimile. Ma cosa fa? Vola? Cioè, cos'è che fa sto tizio? Vola? Si mimetizza? Cosa vuol dire? Vabbè, e queste sono le cose che effettivamente mi danno da pensare. Però, voto 6 e mezzo, va. Forse un po' banalotto in certi punti, ma tuttavia interessante e con diversi spunti gradevoli. Un'occhiata se la merita. Vabbè. Non è male questo film, grande King. No, sì, però lui, King l'ha solo scritto, non è che l'ha fatto, però vabbè. Bella favola ora in pieno stile anni 80, tratto dal libro Silver Bullet di Stephen King. Vabbè, niente di. Gran bel film, un paio di momenti interessanti. Il film è deludente. Ma guarda, classi, ora la gente, soprattutto la critica, ha dei giudizi penali. Sì, che poi magari alcuni sinceramente non li capisco, però soddisfacente filmetto, tratto da King. Il film è abbastanza coinvolgente, da Travis. Questo qua in maiuscolo, quindi lo dice urlato. Carino, ma senza particolari sorprese, un film tratto da un calendario. Da un calendario? Vabbè, di Stephen King. Poi stampato come romanzo, cioè tutto scritto, buonasera, tutto scritto maiuscolo, come se devi gridare, tutto maiuscolo. Vabbè. Appena sufficiente. Vabbè, comunque la gente l'ha bocciato. Questa è la copertina, ripeto, vedete qua con la mano che ovviamente è di un licantropo, chiaramente con un bastone, Silver Bullet, famoso calendario. Sì, vabbè, questo è il bambino sulla sedia a rotelle che sembra quello del Trono di Spade, questa è una ragazzina. Infatti qua vedete sceneggiatura di Stephen King prodotto da Martha Schumacher diretto da Danny Rettis, vabbè, Technicolor, insomma, fare cose. Vediamo un po' la, invece quella, la, la recessione più, tra quelle più positive, vabbè. Negative non ce n'è. Perfetto. Ma non è quello del trono di spade? Sì, esatto, no, ma non è lui. No, 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 è questo degli anni 80, sto qua. Allora, recensione, favoletta orrorafica, orrorifica di King, che tutto sommato può essere accomunata a fantasme. No, no, proprio no, proprio no, non è fantasme, è meglio, di Coscarelli, per un trauma, un ragazzino unico testimone di fatti inquietanti che viene creduto solo da un adulto, nel complesso da non disprezzare anche perché ci sono momenti di una certa tensione. Vero anche questo, infatti me lo ricordo che non è un brutto film, anzi devo dire che è un bel film. Ma magari era un'età piccolo, sì, esatto, sì, però è, penso che non combaci tanto con l'età comunque. Vedibile, a tratti buoni, inoltre fa sempre piacere vedere Terry O'Quinn, la cui sola presenza alza la valutazione di mezzo punto. Cosa cambierà il finale? Meno sbrigativo. Avery McKill, bravo, bene, grassi bassi. Daniel Attias, regia onesta e senza sbavatura. Ok, quindi praticamente questa qua me la promuovono benissimo. Questa è ancora una volta la copertina, ma meno male. Andiamo col prossimo film. In realtà è un po' piccolo, si chiama La casa di Ellen, House 2, e credo di avere, però bisognerebbe che vado a vedere nella mia lista, ma credo di no. E vede come un altro capolavoro del terrore, è il seguito di questo film che è Chi è sepolto in quella casa. Questa forse ce l'ho, però leggiamo la trama assieme, ragazzi. La casa di Ellen è un film dell'87 diretto da Ethan Weasley. La pellicola è il sequel, appunto, di Chi è sepolto in quella casa, che riprende il tema della casa stregata in chiave ancora più umoristica, ma con nuovi personaggi e una nuova storia. Spesso viene erroneamente accomunato all'inesistente La casa 6, così, per sfruttare il marchio innescato dai primi due film. Ah, perché c'è questa cosa della casa, come vi ho già detto l'altra volta, in pratica, con certi marchi, come appunto zombie, la casa, gli italiani hanno fatto una sorta di furto, ma secondo me anche virgolette, del marchio. È successo nella casa. La casa 1 e la casa 2, che vedremo dopo, è di Raimi. La casa 3 non è L'armata delle tenebre, ma è un filone di film che sono apocrifi. Alcuni sono italiani, come la casa forse 5, 4, uno di quelli. Il cubo, sì, il cubo lo conosco, mi sembra che ha anche un seguito interessante. Serie 1 forse l'ha anche proiettato, ma non mi ricordo. E dicevo che questi marchi, come appunto Zombie, perché anche Zombie in realtà è stato preso, Zombie 1 in realtà non c'entra nulla con Zombie 2, è il film di Romero, Zombie 1, Zombie 2 fatto da Fulci, ed è italiano, anche se è stato girato in America. Zombie 3 in realtà non è di Fulci, ha fatto qualche scena, ma è di Fragrasso e Lenzi, mi sembra, Umberto e Lenzi, e a loro volta hanno preso il titolo Zombie, ma in realtà non è Zombie. Apocrisi come... sì, ecco sì, apocrisi come i Vangeli, non è una cavolata, perché i film apocrifi sono dei film che in realtà hanno lo stesso titolo, ma che non c'entrano nulla con quelli originali, come in questo caso... il finale della casa, la casa 3, 4 e 5, non c'entrano nulla con la casa di Raimi. In chat ci scrivono, anche Silenzio degli Innocenti, se non sbaglio, anni 90, e credo anni 90, però dovrei verificare, credo anni 90, però mi sembra che c'è un film precedente, il Silenzio degli Innocenti, che riprende il personaggio di Hannibal. E ora c'ha un nome, ce l'ho anche in DVD, ma non mi ricordo a memoria, non me lo ricordo. Mi sembra che quello è anni 80, però vorrei dire una cosa del 91 esattamente, però non mi ricordo quello prima. E in realtà la figura di Hannibal non è stata presa da Anthony Hopkins, ma c'è un personaggio prima che in questo film non mi ricordo assolutamente, però so che ce l'ho perché l'ho preso da poco. Comunque andiamo a vedere alla casa di Elle. Allora, Jess si trasferisce con la sua compagna Kate in un'antica residenza di famiglia chiamata la casa di Ellen, che sembra più un nome di una casa di appuntamenti, però penso di no, in cui il nome deriva dalla prima antenata che ci abitò. È qui che 25 anni fa, prima, il padre di Jess fu assassinato. Ah, allora sto qua torna nella casa dove è morto suo padre. Ah, ok, vabbè. viene ucciso da un essere demoniaco in cerca di un teschio. A caso, un teschio a caso, vabbè, ok. L'uomo indaga sul passato della famiglia e riporta in vita il trisnonno, che spiega che le fondamenta della casa sorgono su un tempio consacrato alla custodia di un teschio azteco che possiede le doti magiche. Ma sì. Ed è proprio di questo che le forze del male vogliono impossessarsi. Jesse, nonostante le migliaia di esseri che si preparano davanti, riuscirà comunque a proteggere la preziosa reliquia. Oh. In chat ci dico, non so se ve lo ricordate, Anaconda. Anaconda, mi dice un titolo di quello con Jennifer Lopez. E me lo ricordo, come hanno fatto vari seguiti, purtroppo. Anche quello della Lopez non è che fosse proprio un bijou, era abbastanza scarso. E vari altri, ha fatto anche un remake, mi sembra. Ok, sì, purtroppo l'ho visto, non è nulla di che alla fine. Allora, andiamo a vedere la distribuzione. Il film è stato distribuito nelle sale italiane a partire dall'agosto 1987, credo che abbiamo un articolo, credo. Ecco, cinema prime visioni a Torino, vabbè. 18 maggio in Germania, l'11 agosto in Italia, il 28 agosto negli Stati Uniti. Scusate, ma dove è stato? Negli Stati Uniti. L'hanno prodotto lì, ma è uscito dopo. Ok, vabbè. In Francia. Edizione Home Video. Nel 2017 è stato distribuito dalla Horror Video con un cofanetto Blu-ray, edizione limitata, contenente tutti e quattro i film di questa serie, intitolato House The Complete Collection. Purtroppo non ho. Per quanto riguarda Il Silenzio degli Innocenti, c'è un film del 2002 che è un prequel. Sì, esatto. Hanno fatto vari film di Silenzio degli Innocenti. Ha fatto Hannibal, che è il seguito. Red Dragon, che in realtà è il prequel del Silenzio degli Innocenti. E poi ha fatto Le Origini del Male, che dovrebbe essere un prequel del prequel, più la serie TV molto bella. Ciao Cody, grazie per essere stato qui. Anche It, ma penso... Sì. Anche It ha fatto, non è che sia meglio che faccia altre attività, giusto? Ele ci dicono appunto della Lopez che si dovrebbe ritirare, sono abbastanza d'accordo. In chat ci dicono, mi vengono in mente i film quando ero piccolo. Beh sì, in realtà anch'io ho visto un po' di roba anni 90, ma come serata oro questa qua, come notte oro, tutt'oggi la stanno facendo, non trasmetto più roba anni 80 giustamente, ma roba nuova, anche se Bambola Assassina, sì, non l'ho ancora incontrato, perché stasera parliamo dei film del 1980 proiettati su Italia 1, quando finalmente davano qualcosa di prima del 90. Di Silenzio degli Innocenti, ora ve lo andrò a trovare, se lo becco ve lo vado a trovare, perché io ce l'ho, e ce l'ho anche in DVD, ma non mi ricordo proprio come si chiama, vabbè. La produzione, il film è stato girato nella curiosa casa Stinsmon, mansione spesso utilizzata da cinema e televisioni, ubicata al 2421 della Figueroa Street, nel quartiere di West Adam a Los Angeles, in California. Sequel, la casa 7, così. Questo film è stato distribuito in alcuni paesi col titolo House 3 e spacciato come terzo seguito di Chi è sepolto in quella casa, ma in realtà non ha nessuna connessione con la saga. Eccolo lì, la casa 7. Prima o poi ci farò una serie di 80. No, io sto leggendo l'altra volta abbiamo fatto Andre il 1989. Oggi facciamo il 1990, almeno da una lista che ho. Prossima volta faremo il 91, 92, eccetera, eccetera. Così li commento volta per volta, perché sennò un'ora comunque ce la mettiamo sempre. Quindi House 4, Presenze Impalpabili, conosciuto anche come Chi ha ucciso Roger, è l'unico sequel a riprendere la storia originale del primo capitolo, ripresentando il personaggio di Roger Cobb. La casa di Ellen è nelle intenzioni originali dei produttori il secondo film della serie House, iniziato nell'86 con Chi è sepolto in quella casa, mentre la casa 7 in alcuni paesi è stato distribuito come sequel, anche se non ha alcune connessioni con i film precedenti, appunto. Col quale però condivide solo la troupe. E quindi viene chiamato La Casa 7 perché questo film ha la stessa troupe del film House 2. Vabbè. Buona serata, Paoletta, grazie per essere stata qui. Vabbè, queste sono le cose incredibili. Cioè, hanno la stessa troupe, però al tempo stesso si fanno uno scambio di troupe. Vabbè. Nel 92 è uscito House 4, noto in Italia come Chi ha ucciso Roger. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Vabbè, questo è spoiler, niente. In Italia la casa di Ellen è stata fatta passare come sesto capitolo della serie La casa di Sam Raimi. Non c'entra nulla con la casa di Raimi. Cavolo, la casa di Raimi finisce al 2, casa 2 o al massimo l'armata delle tenebre. La casa 4, 3, 5, 7, 12. Non c'entra niente. Oh, non è nulla, non è sta roba, no. Basta. Non è sta cosa qui. Perché devono mettere insieme la casa originale? Non c'entra nulla con questi qui, basta. Oh, mamma mia, ma come si fa? Io so, vabbè. E niente, questa qui è la casa, ci vediamo un attimino. Questa è la locandina, vedete? Ah, perché? Perché la casa di Elena, questa vedete, è un po' piccola la locandina. E ora andiamo con chi è sepolto in quella casa. Ecco la trama. Un film dell'86 diretto da Stephen C. Miner, interpretato tra l'altro da William Catt, eccolo qua, e Richard Moll. La pellicola, sebbene contenga molte scene grottesche e a sfondo comico tipiche delle commedie horror, appartiene al genere psico-horror. Attenzione, psico-horror, appartiene al genere psico-horror. Roger Cobb, giovane scrittore reduce dal Vietnam, divorziato e col suo unico figlio scomparso, si stabilisce in casa di una sua vecchia zia, impiccatosi da. Vabbè, ho capito, ma. Sotto pressione del suo editore inizia un libro sulla base delle sue esperienze belliche, con disappunto dei suoi fan che speravano in un altro racconto dell'orrore e del suo stesso editore che pensa che nessuno leggerà mai. Vabbè, scusate, cioè l'editore gli dà da fare un libro che sa bene che nessuno legge, ma perché? Perché sono le belle cose che. Vabbè, ma strani episodi iniziano ad accadere. Orrendi incubi e allucinazioni tormentano l'ex soldato. Tenta di comunicare le sue paure al suo vicino, ficcanaso, della porta accanto. Ma questi pensa che sia pazzo. Vabbè. Una notte, mentre indaga sul rumore proveniente dalla camera dello zio e della zia, Cobb viene attaccato da una bestia orribile che sbuca da un ripostiglio. Dopo aver cercato di riprendere con la telecamera la creatura, con l'aiuto di Aaron, per dimostrare di non essere impazzito, accadono inoltre altre cose ancora più strane. Attrezzi da giardino, animali che attentano alla sua vita, la moglie si presenta sulla soglia di casa e si trasforma in una strega, a cui deve sparare dovendo poi nascondere l'avvenimento alla polizia. Quindi battaglia contro le piccole creature. Vabbè, quindi ovviamente non vi do lo spoiler. Le distribuzioni 86, è uscito il 23 febbraio negli Stati Uniti. Il 27 febbraio in Francia col titolo House, il 24 aprile in Germania House, che Death Horror House, e il 21 agosto nell'86. Nel Regno Unito, il 27 marzo del 2017, è stato distribuito da Arrow Video in un cofanetto Blu-ray, come abbiamo letto prima. Accoglienza. Incassi, il film ha incassato negli Stati Uniti 19,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 3 milioni. Questo però è un ottimo risultato questa roba, perché guadagnare 19 milioni a un fronte di 3, insomma, non è male. Si è classificato al 98esimo posto tra i primi 100 film di maggior incasso della stagione cinematografica italiana 86-87. Poi dovrebbe anche andare a vedere cosa è uscito quell'anno. Secondo il Morandini, il film è caratterizzato da una prima fase incerta e da una seconda che si rivela onirica, e che si serve di mancanza di logica e di verosimiglianza per suggestionare lo spettatore. Secondo la guida dei film del 2009, molti effetti horror non stanno in piedi. Vabbè, questa proprio. Cioè, è ovvio che è un film dell'86, comunque. È ovvio che molti film purtroppo cedano un po' al tempo. È normale. Quindi questo commento sinceramente non è nulla di nuovo. Che non stanno in piedi, secondo me non è vero. L'ho anche visto. Non è da tantissimo e devo dire che non sono per niente d'accordo. Ma chi è guida dei film? Vabbè. Ma rendere divertente il film è solo il punto di vista stravagante. Diverse scene caratterizzate da un esplicito senso dell'umorismo. Secondo la recensione dell'Europeo, il film è un buon tipico di quella nuova tendenza di genere che si diffondeva negli anni 1980. sul fronte delle produzioni a sfondo olorifico, alternando colpi bassi a colpi di humor, mostri vomitevole battute da National Lampoon. Il film è dell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ha ottenuto un punteggio di 62 su 100. Su Metacritic ha ottenuto un voto di 44 su 100, mentre IMDb, il pubblico, lo ha votato 6,2 su 10. Non è male, però. Comunque, l'incasso è quello che parla. Sequel, purtroppo, non lo leggiamo, l'abbiamo già fatto. Vi ricordo che questo qua era appunto la locandina, appunto. Oh, andiamo subito con il ritorno dei morti viventi. Che ora andiamo subito a vedere la copertina, questa qua, vedete? The Return of Living Dead, quindi questo qua è un film abbastanza interessante. Eccolo qua, quindi questo è il film, questa è la locandina. Chiaramente un film di Dan O'Bannon. A Louisville, un piccolo centro della provincia americana, vengono custoditi in un deposito alcuni strani bidoni. Contengono quanto resta degli zombie che a 20 anni prima avevano causato tante vittime che sono stati tenuti lì per essere studiati. Due ragazzi inavvertitamente distruggono i bidoni e liberano i mostri che iniziano a fare vittime, tra cui un gruppo di panche e in seguito gli stessi ragazzini. L'esercito sgancia una bomba atomica nella zona per circoscrivere il fenomeno. No, cioè se tu butti una bomba atomica non è che fai, non è che circoscrivi, cioè tu praticamente distruggi tutto. Non è che circoscrivi, cosa circoscrivi? Cioè nulla, perché poi non rimane più niente dopo che sganci quello. Ma forse non basterà, ma forse. Lo sceneggiatore di Alien, quindi Dan O'Bannon è lo sceneggiatore di Alien, riprende la serie creata da Romero con scene particolarmente violente e una sottile linea parodistica, quindi demenziale. Ma oddio, sono anni che non lo vedo più. Però effettivamente devo dire che è un buon film questo. Vediamo i commenti delle persone. I resti di alcuni zombie appartenuti all'esercito scatenano l'apocalisse. Fracassone, con interpretazioni sopra le righe, il film si muove con destrezza tra humor e brividi. Ma è una produzione di serie B, ma ben diretta, con la giusta atmosfera e ottimi effetti speciali. Insomma, se non si hanno gusti troppo sofisticati, c'è da divertirsi. E in effetti devo essere d'accordo col commento di Michael, che è qua sotto. Il commento di Michael che appunto dice questa cosa e sono d'accordo. Se non si hanno troppe pretese è un buon film, comunque te lo giri tranquillo. Sebbene si intitoli Il ritorno dei morti viventi, non è il seguito, ma bensì il primo di una trilogia. Va anche detto che è il migliore, gli altri due sono decisamente scadenti. Ci sono piccolissimi quasi spoiler nella mia recensione, ma assolutamente niente che rovini la vita. Vabbè, questo è. Prossima recensione ha un ritmo e suspense, buona colonna sonora, eccetto le canzoni cantate da gruppi musicali punk e satanisti. Così, perché lo dice Wang Yu qua in chat, dice che ci sono delle canzoni sataniste. Vabbè. Buona la recitazione, specie di Tom Matthews infestato dai zombie. Vabbè. Ho trovato per caso il DVD in un mercatino dell'usato e non ho resistito. Guardandolo ho capito perché da molti è considerato un cult. Divertente, spassoso, tensioni buone, spaventi, anche buona alcune scene da ricordare. Ho avuto 8, sì, sono abbastanza d'accordo anche con il commento di questo. Il ritorno dei morti viventi è uno spasso, un omaggio demenziale ai film di Romero. Personaggi esilaranti, talvolta un po' stupidi e scene ben realizzate. Su tutto è l'interrogatorio allo zombie, ci sono alcune fortune. E giusto, anche questo non è male. Simpatica horror comedy, quasi una parodia. Più che un horror mi è sembrato un film comico. Sì, è un horror abbastanza grottesco, comunque. Stupidotte è molto anni 80, è esattamente nelle mie corde, preferisco gli horror ortodossi, ma può piacere divertire, per quel che mi riguarda, insomma. Vabbè. B-movie, veramente divertente, con un finale che è ancora di stretta attualità, ecco. Mi ricorda. Piuttosto spassoso, anche qui i zombie parlano, ma però non è demenziale, come il numero 2, voto 7. Un buon riandamento della saga di zombie di Romero, però con molti cambiamenti e dando altre spiegazioni alla piega dei morti viventi. La cosa più bella di questo film è l'immortalità dei zombie, che non possono essere uccisi in nessun modo. Questo è interessante, non è male. Poi andiamo avanti. Stupido al punto giusto, sorprende per alcune trovate. I zombie in cui non li fermi praticamente neanche smembrati, ma perde un po' di mordente andando avanti. Per chi ama i zombie, no, sì, concordo anche con... Che poi in realtà superficie 213 non è altro che frusciante, quindi superficie 213 è Frusciante che commentava su questi blog di cinema. Ogni tanto mi trovo d'accordo anche con lui, alcune volte no, perché secondo me delle volte è un po' pretenzioso nei film, cioè si aspetta forse troppo, ma delle volte è troppo poco, delle volte. Andiamo avanti. Oh, la casa, andiamo con la casa 2, che è quella appunto che stavo dicendo prima io. La casa 2 è praticamente il seguito della casa. In realtà qua non ho voluto troppo, perché è un sequel, un remake, quindi del primo, che praticamente vede Ash e la Linda, che è la sua donna, insieme ad altre persone, che vanno in questa baita di montagna, trovano il Necronomicon e loro lo reciteranno incautamente e faranno merda, e butteranno merda sulle persone. Tant'è vero che arriveranno questi demoni che sfasceranno tutto, comunque il male prenderà possesso delle persone. E praticamente questo hanno fatto remake anche nei 2000, della casa sì, della casa sì, Andre. Poi ci hanno fatto in realtà il telefilm, in realtà, però sì, hanno fatto un remake che è della casa, non della casa 2, però, e questo è un remake sequel, e questo butta il ponte sul terzo, che è l'Armata delle Tenebre, che secondo me è più bello, perché il finale del 2 è collegato all'Armata delle Tenebre, salvo che quando hanno fatto Ash vs Evil Dead hanno tagliato completamente questa cosa, cancellando il viaggio nel tempo di Ash. È un film eccezionale, sicuramente con più soldi, e mi stupisco come Italia 1 all'epoca lo abbia dato. A mio avviso è uno dei film. Ma forse il primo non ti è piaciuto, non lo so per i suoi gusti. Il primo è fatto veramente con poco. Il primo erano amici di università di cinema che hanno fatto assieme il film, quindi tu devi pensare che il primo era proprio una cosa a pochi soldi. Questo ha dato più soldi, splatteroso, comunque anche a tratti abbastanza grottesco, quindi, e hanno fatto appunto questo, che è abbastanza grottesco, e il terzo è ancora più grottesco, perché l'Armata delle Tenebre è un qualcosa di che la butta fuori completamente. Qua tra l'altro vediamo come Ash perde la mano, perché la mano praticamente verrà infettata da questo mostro, il male, e lui dovrà tagliarlo. Ovviamente vedremo anche il male, auguri, quindi appunto sarà appunto lui che sfascia tutto. Quindi un bel film, a mio avviso è un bel film. Poi infatti, però il 2 mi manca, nonostante ho l'Armata delle Tenebre, mi mancano i primi due purtroppo. E ora andiamo all'altro film, La casa ai confini della realtà. Questa è una bellissima copertina, ha fatto anche il telefilm. Bella che di nervi a vedere la copertina. ma le copertine di film horror sono fatte apposta, perché altrimenti non ha senso. Cioè, secondo me devono essere fatte così, è normale. Questo è I confini della realtà, è un telefilm anni 80. Sì, non è brutto, devono scioccare. Le copertine devono attirare o scioccare lo spettatore. Già è una cosa già che forse si è persa in questi film nuovi. In questi film nuovi ce n'era uno che ho comprato, ma in realtà l'ha mandato su Rai 4, che non ha senso. È la copertina di un cellulare, perché tu scarichi quest'app, si chiama The Countdown. La storia di questo qua che scarica quest'app e che ti dice tra quanto morirà. Un film brutto che io ho comprato in realtà, perché era una bella versione, un bel cofanettino con la cartolina dentro. Però effettivamente non è che a me attira la copertina, perché è un cellulare. A me fa molto più shock, tra virgolette, la copertina che abbiamo visto prima. È un film brutto, boh, sì, però quando lo danno su Rai 4 ti aspetteresti, non è che ti dico il filmone, dai, ma almeno un film è normale. Invece sono quegli horror che passa l'ombra, se ne va, sono quelle robe lì che a me sinceramente hanno stancato. Comunque, andiamo su dai confini della realtà. Un razzista, penso che si può nominare, è proiettato in modi alternativi, dove lui è essere perseguitato. Bella sta cosa. Gli anziani di un cronicario sono infelici. Ok, ci sono vari episodi. Il primo episodio di un razzista che è proiettato in modi alternativi, dove lui che viene perseguitato. Tanto qua c'è un Dan Aykroyd, che è un nene Aykroyd che era bravissimo, che per chi non lo sa ha fatto anche Ghostbusters, eccetera, eccetera. Quindi ottimo. Gli anziani di un cronicario sono infelici. Un loro misterioso compagno li fa tornare bambini come per magia, ma anche l'infanzia alle sue pene. Un bambino mostra i suoi inquietanti poteri paranormali a una giovane insegnante. Un aereo di linea, un passeggero ai prendi mostruose visioni, o almeno così pensano gli altri. Il college delle vicende nell'insieme lascia un po' perplessi al collage, soprattutto per chi ha apprezzato lo stile secco e magnetico delle serie di telefilm anni 70, da cui spunto e tratto. Qui spunto e tratto, ma italiano. Preso uno per uno, però ogni episodio ha suo fascino. Vediamo i commenti, tutto sommato, un film puerile, trucchi dozzinali, poche emozioni, vabbè. Un episodio voto 4, il secondo episodio voto 3, il terzo episodio voto 5, il quarto voto 5. A posto. Questo. Un episodio più stupido dell'altro, per chi conosce la serie può tranquillamente evitare. Mamma mia. Se manca il fascino dell'irrazionale della serie, il complesso degli episodi lascia perplessi. C'è da dire, ognuno dei quattro registi ha dato pizzichi di genialità, specie Landis, appunto. Infatti di Joe Landis, Spielberg e Joe Dante l'hanno fatto, non quello sotto casa, l'ha fatto grandi registi, quindi bah, però la gente sa che deve dare dei commenti come questi. Più che il film, all'epoca mi impressionò la terribile morte sul set di Westmorro nell'episodio di Landis. Per il resto, nulla a che fare con la mitica serie. Descritto l'episodio di Landis. Vabbè, è qua. E vabbè, qua a posto. Voto 7, Dante, 6 Spielberg, 6 Landis. Ma ci può stare. Gli amanti dell'assurdo sinceramente apprezzeranno questo film a episodi. Il meno riuscito è quello di Spielberg, che in realtà il meno riuscito di Spielberg vuol dire che comunque era buono, perché poi è così, perché più delle volte quando tu dici è meno bello quello di Spielberg, in realtà intendi che è brutto per gli standard di Spielberg, non brutto in generale, perché proprio bello, magari alcuni episodi non sono perfettamente riusciti, sufficiente il primo, buono il secondo, buono il terzo e distinto il quarto. Vabbè, comunque non sono commenti. L'ho visto al cinema, quando l'hanno data al cinema ultimamente, che è degli anni 80, vabbè. E prossimo, Morta a 33 giri, eccolo qua, quindi lo vediamo, che si chiama Trick or Treat. Vedete che è una cosa abbastanza inquietante, di Charles Martin Smith. Durante un incendio muore Sammy Kerr, un divo del rock americano. Eddie, che nutre un vero e proprio culto per il cantante, riceve da un suo amico, direttore di una radio privata, la matrice dell'ultimo disco. Inciso dalla rockstar, che andrà in onda la notte di Halloween. Eddie lo porta a casa, lo fa girare lentamente, al contrario, scopre che il nastro nasconde un messaggio che Sammy gli ha lasciato. Per il ragazzo comincia una serie di avventure allucinanti. Episodio della regia di Charles Martin Smith, che mescola senza troppa originalità comicità e musica. Una cretinata voto 3. Eccolo qua, già arriva il commento di un tizio. Trampalato con effetti ridicoli, però la storia prende un po' e ti coinvolge molto bene. Inizia benissimo, diventa una porcheria. Ammazza che commenti! Voto 6. Teen Horror non fa paura, però è discretamente costruito. Ma dove sta Ozzy Osbourne? No, non c'è. Ozzy nel cuore, non ho abbastanza di. No, c'è veramente Ozzy Osbourne. Ok, c'è anche Ozzy, grande Ozzy. Penso che sia boh. Ma non basta, c'è per fare un film. Rischietta la prima parte, nel secondo tempo si allunga e soprattutto nel combattimento finale si allunga da morire. Mamma mia. L'ho visto dopo essersi svegliato. Basta che commenti interessanti. Colonna sonora per un film che non è pienamente riuscito. Poca tensione. Che lo scrive? Ecco, questo qua è frustrante. Descritto colonna sonora per un film non pienamente riuscito, poca attenzione, ma comunque per gli appassionati di heavy metal da non perdere. Veramente non sono proprio d'accordissimo. Vabbè. No, non è il massimo questi commenti, sinceramente. Comunque la copertina non è male. Allora, abbiamo, credo, l'ultimo film, per poi finire 1990, quindi per salutarvi, oggi facciamo un po' meno, tanto ho finito gli anni 90, ce n'era un po' di più l'altra volta, ne hanno fatti pochi in quell'anno. Brivido, eccolo qua, della copertina, molto inquietante tra l'altro. Brivido, 1986, la fotografia fortuita congiunzione della Terra con la coda di una cometa provoca la ribellione delle macchine agli umani. Ah, ok, proprio. Ne seguono una serie di disavventure e disastri. Alla fine, tutti i protagonisti e le varie vicende si ritrovano prigionieri di minacciosi tirre in una stazione di servizio, quasi come i pionieri circondati da indiani. Le fognature finiscono per essere l'unica via di scampo. Esordio cinematografico di Stephen King, deciso a replicare come regista la sua fortuna di romanziere. I film di King non sono granché, a mio avviso. Forse ce n'è uno che è The Night. Quello del vampiro, non mi ricordo come si chiama. E forse non è proprio il massimo, però questo film non è male. Alimentare Esordio, ecco subito, 10.000 dollari di budget, a 10 milioni di budget di dollari per un'ora da dimenticare. Azz, 10 milioni. La macchina ribelli contro l'umanità, secondo Stephen King. Esatto. E film, ecco, vabbè, 7,5. Per me, per uno che non ama l'horror, è l'unico film che mi è piaciuto a riguardo, lo terrò sempre registrato. Alimentare Esordio di Stephen King, vabbè, questo è quello di prima, quindi lo hanno distrutto, proprio distrutto. Quelli del 91 in realtà sono Due occhi diabolici, però vorrei parlarne più avanti, perché c'è della roba interessante, c'è del materiale effettivamente, perché abbiamo Due occhi diabolici, Il cimitero vivente, interessante anche da parlare, venerdì 13, quindi la saga. Poi ce ne proiettano il 6, non capisco perché la Mosca 2 non proiettano l'1. Ce n'è da dire assolutamente, ce n'è da dire. Vediamo se c'è qualcuno qui fare un ride, anche se anche là, però ragazzi, è un po' bruttino, ma vi mando qui, vi mando, dai. Allora, io spero lunedì di avere la puntata di Flashback sulla storia dei videogiochi. Io spero, perché se no tornerò con un altro argomento. No, lunedì, scusate, venerdì. Io spero che avremo qualcosa. Ciao, vediamo, Ander, se ho voglia la faccio, se no. Spero venerdì, ragazzi. Vi invito a seguirci sui social. E io spero veramente che potremo parlare di Flashback. Non vi posso dire quindi che argomento, perché potrebbe cambiare in base alla salute del mio compagno di podcast, chiaramente. E ora vi mando a fare un raidino, ragazzi. Quindi grazie per essere passati. Poi ci sentiamo, ragazzi. Grazie ancora, andiamo a fare questo raid. Alla prossima. Ciao.